particolarmente favorevole al lavoro che adesso dobbiamo affrontare. Un lavoro, quindi, come già accennavo a questo ieri sera, in questi giorni saremo un po' sotto pressione, perché la mia proposta, come ho ricordato, riguarda la lettura della Passione secondo Marco, e quindi avremo a che fare con quelle pagine di un testo che in un modo o nell'altro conosciamo, direi addirittura ci è abbastanza familiare, ma noi approfitteremo di queste giornate per accostarci al testo con un'attenzione un po' più mirata, e quindi in questo si tratta di prendere slancio per affrontare un lavoro nel contatto con le pagine, discernimento del testo nei suoi significati, e naturalmente questioni di carattere filologico, ma questioni che sempre ci rimandano a delle motivazioni di ordine catechetico, che sono il motivo portante di questa redazione di uno scritto che noi attribuiamo a un evangelista di nome Marco. Motivazioni di ordine catechetico, dunque non è un'opera letteraria nel senso più immediato del termine, e sempre una finalità di ordine teologico che conferisce alle pagine che man mano passeremo in rassegna una intonazione contemplativa, dove il riferimento, ce ne renderemo conto in maniera sempre più precisa, il riferimento determinante verso cui il nostro evangelista Marco vuole attirare l'attenzione di ogni lettore è dato dalla rivelazione di un mistero, e del mistero per antonomasia, come il mistero che è il termine che banalmente nel nostro linguaggio umano possiamo usare per parlare di Dio e della sua iniziativa, si è presentato, si è espresso, si è fatto riconoscere, ha parlato. Dunque, Passione secondo Marco. Noi procediamo lentamente, abbiamo a disposizione queste giornate, l'orario ce lo siamo definiti, avrete anche tempo a vostra disposizione per un lavoro più personale. Due unità di studio in mattinata e altre due nel pomeriggio. Nel primo pomeriggio avrete più tempo a vostra disposizione fino alle 16:30. La messa a mezzogiorno, il vespro la sera, le lodi la mattina alle 7:30 e l'ora media insieme con la celebrazione dell'Eucaristia. Prendiamo senz'altro in mano il testo, tenetelo sotto gli occhi, noi non faremo altro che passare in rassegna passo passo le pagine che leggiamo nel Vangelo secondo Marco dal capitolo 14 fino all'inizio del capitolo 14 fino al capitolo 16 versetto 8. E subito alcune considerazioni. Abbiamo a che fare con il racconto della passione. Sono le ultime pagine del Vangelo secondo Marco. Chi legge il Vangelo secondo Marco naturalmente procede come è logico in questi casi, si parte dalla prima pagina e si arriva in fondo. E quindi abbiamo a che fare col fondo, le pagine ultime, gli eventi che qui l'Evangelista ci racconta appartengono a una fase terminale di quella narrazione che invece si è sviluppata a partire dall'ingresso di Gesù nell'attività adulta e tutte le sue gesta, sue parole, i suoi insegnamenti, tutto quello che nel corso della narrazione evangelica ci viene descritto. Il fatto è, vedete, che in realtà tutta l'opera evangelica è un'opera catechetica. L'evangelista non scrive per raccontare e compiere un'opera letteraria, non è uno scrittore che deve partecipare a qualche premio letterario, non è questo, è una catechesi, e quindi tutta la narrazione è costruita secondo dei criteri che adesso non è utile analizzare in dettaglio, ma che sono determinati da una intenzione di ordine teologico. Fatto sta, vedete, che quelle pagine che noi leggiamo qui come ultime nella costruzione catechetica che possiamo intitolare Vangelo secondo Marco, è una costruzione catechetica che si chiama Vangelo, è un genere letterario particolare che in certo modo ha inventato proprio il nostro evangelista Marco, perché il Vangelo secondo Marco è, per quello che gli studiosi continuano a sostenere, ogni tanto gli studiosi cambiano opinione, ma è il più antico tra tutti i quattro Vangeli, quindi il genere letterario evangelico è stato, per così dire, inventato dal nostro Marco, una narrazione che è costruito in maniera tale da sviluppare una comunicazione catechetica in modo da offrire un messaggio che è pregnante dal punto di vista teologico. Ebbene, vedete, le ultime pagine di questa narrazione, in realtà, e su questo bisogna che ci intendiamo subito, è lo spunto di partenza del nostro cammino di ricerca, in realtà queste pagine sono antecedenti a tutta quella narrazione che dal punto di vista cronologico riguarda avvenimenti che hanno avuto luogo prima di quelle vicende che leggiamo nel racconto della Passione. Cronologicamente la narrazione evangelica segue un ordine ben comprensibile, ma per quanto riguarda la costruzione di questa opera catechetica, queste pagine ultime costituiscono il nucleo originario di tutta la catechesi evangelica. E dunque il nucleo originario, nel senso che le pagine precedenti sono state man mano elaborate fino a comporre il quadro narrativo che noi leggiamo sfogliando queste pagine, e sono state composte come ricostruzione di un antefatto, ricostruzione di un percorso, di un accostamento, di una predisposizione per ritornare a quello che è il nucleo essenziale della catechesi evangelica fin da epoca molto antica. E tenendo conto del fatto che il Vangelo secondo Marco è il primo e il più antico tra i quattro Vangeli, questo è il nucleo originario della catechesi evangelica, rispetto al quale poi le pagine precedenti sono state man mano sistemate in maniera tale da fungere da orientamento, sollecitazione, antefatto, vi dicevo, che sostenga l'attenzione di coloro che sono destinatari della catechesi in rapporto a quello che è adesso l'essenziale, ma l'essenziale è il contenuto originario della catechesi evangelica. Per cui, vedete, abbiamo a che fare con una testimonianza antichissima, una reliquia preziosa, è proprio la prima formulazione di quel contenuto essenziale che i primi discepoli del Signore ritengono necessario documentare per poterlo offrire a chiunque venisse interpellato dall'Evangelo, con chiunque volesse entrare nel cammino della vita nuova rispondendo all'incontro con i primi testimoni. Dunque è una reliquia antichissima, preziosa, e man mano ci renderemo conto anche di come queste pagine sono elaborate, sono costruite con sapienza, con delle ricchezze di valore teologico che, con un po' di aiuto tra di noi, man mano potremo scoprire. Poi c'è sempre tanto altro che nella parola del Signore va oltre le nostre possibilità di comprensione. Ma abbiamo a che fare, ripeto, con un testo che è stato elaborato fin da epoca molto antica in maniera tale da assumere la fisionomia di un messaggio che in sé è già compiuto, in sé è già articolato in tutte le sue ricchezze di significato, è già come il frutto maturo di una novità che così è necessario trasmettere e così è possibile trasmettere in modo tale che l'Evangelo sia custodito nel suo valore sacro e irrevocabile. E un piccolo particolare subito da aggiungere, vedete, da 14.1 fino a 16.8. Adesso vedremo di ricostruire sommariamente in modo un po' panoramico il percorso, ma nelle nostre Bibbie vedete che, aprite il capitolo 16, arrivate dunque al termine del racconto della Passione, dicevo versetto 8, il racconto della Passione finisce con il versetto 8 del capitolo 16, ma normalmente nelle nostre Bibbie ci sono altri versetti che si aggiungono. C'è un'aggiunta detta canonica, infatti vedete fa parte del testo evangelico, così come leggiamo nelle nostre Bibbie, ma a questo riguardo non ci sono incertezze. La redazione del testo evangelico secondo Marco si conclude con il versetto 8 del capitolo 16, in maniera un po' curiosa, che è sembrata a molti già in epoca antica, molti lettori e forse già appunto catechisti che hanno prolungato la missione dei primi discepoli del Signore nel corso delle prime generazioni, è parso questo finale troppo brusco, bisognoso di essere accompagnato e arricchito mediante un'aggiunta. Ma il testo che è aggiunto, appunto, il testo canonico, appartiene a quella fase ancora molto antica nella vita delle chiese, dove si sta sviluppando la primigenia attività catechetica, ma non appartiene questa aggiunta al racconto evangelico, non si inserisce in modo intrinseco, proprio costitutivo nel racconto della passione secondo Marco. A questo riguardo però, vedete, se voi avete in mano la Bibbia di Gerusalemme o un'altra Bibbia, normalmente nelle note leggiamo alcune informazioni, vale la pena di leggerle per renderci conto del fatto che non abbiamo a che fare con un testo qualunque, abbiamo a che fare con un testo che è messo a disposizione di coloro che si accostano nel contesto di un'evangelizzazione attiva e quindi in una chiesa che è impegnata dall'inizio nella missione dedicata a tale testimonianza, e dunque l'aggiunta è dimostrazione esattamente di come la prima testimonianza evangelica è stata recepita nelle chiese, man mano viene riletta, interpretata, e dunque c'è già chi è attento a promuovere l'eredità di quel messaggio in maniera tale che sia valorizzato, rispettato nella sua autenticità originaria. Tra l'altro vedete che nel testo che probabilmente avete sotto gli occhi, la nota ci informa che dopo il versetto 8, leggeremo tra non molto, che si conclude dicendo: non dissero niente a nessuno, soggetto sono le donne, perché avevano paura. Vedremo meglio cosa significa questo atteggiamento di adorante obbedienza all'evento in corso. Ebbene, c'è un'aggiunta cosiddetta breve e un'aggiunta lunga. Se voi avete la Bibbia di Gerusalemme sotto gli occhi, vedete, qui dopo il versetto 8, la cosiddetta aggiunta breve dice così: esse raccontarono in breve ai compagni di Pietro ciò che era stato loro annunziato. In seguito Gesù stesso fece portare da loro, dall'Oriente fino all'Occidente, il messaggio sacro e incorruttibile della salvezza eterna. Questa è l'aggiunta breve. Ci sono codici antichi in cui questa aggiunta breve è riportata, probabilmente da solo in un codice, se ricordo bene. Ma è evidente che un versetto del genere serve esattamente a mettere, come dire, un tappo che chiude la narrazione evangelica, collocato in questa posizione da parte di qualcuno che si è reso conto che non poteva restare la pagina evangelica così in sospeso. Avevano paura, tra l'altro in greco è fovunto gar infatti, e dunque doveva finire. Il fatto è che il testo finisce proprio così, ma questo adesso è un discorso che diamo per scontato e su cui adesso ritorneremo. Ma esse raccontarono, ecco, c'è qualcuno che ha aggiunto, e la nota ce lo riferisce questo versetto aggiuntivo, perché è riportato in alcuni codici, ma ve lo faccio notare perché abbiamo a che fare non con la produzione di un autore, ma abbiamo a che fare, sì, ci interessa chiarire a noi stessi come quel certo evangelista ha elaborato il suo messaggio catechetico, ma poi ci teniamo conto che siamo inseriti nel contesto di una chiesa o molte chiese, diverse chiese nelle quali quello strumento catechetico già è stato utilizzato. Ed è stato utilizzato da qualcuno che si è posto delle domande, che si è reso conto del fatto che qui c'è qualcosa di strano, che forse varrebbe la pena di aggiungere qualcosina. Ecco, forse tutti quanti noi, per il fatto stesso che ci ritroviamo in un contesto del genere, per affrontare la lettura del racconto della Passione, stiamo aggiungendo qualche cosa. E già in epoca molto antica c'è qualcuno che ogni lettura già diventa un'occasione per aggiungere. È il contesto della Chiesa che recepisce e che, custodendo, testimonia un coinvolgimento che è bisognoso di dare spazio al proprio criterio interpretativo di quella pagina. E allora c'è qualcuno che qui si è sentito in dovere di dire che poi quelle donne effettivamente hanno raccontato ai discepoli, e poi è Gesù stesso che fece portare da loro, dall'Oriente fino all'Occidente, quelle donne e i discepoli, il messaggio sacro e incorruttibile della salvezza eterna. E questa è parsa una conclusione più, come dire, più ecclesiale, più coerente con la missione della Chiesa che ormai è in atto fin dalle prime generazioni. C'è un'aggiunta più lunga, quella che solitamente è riportata nelle nostre Bibbie dal versetto 9 fino al versetto 20. C'è anche un momento nell'anno liturgico nel quale si legge nel corso della celebrazione eucaristica. A questo riguardo però notate un altro particolare, e la nota della Bibbia di Gerusalemme ci informa: tra il versetto 14 e il versetto 15 dell'aggiunta lunga, il versetto 14 dice così: alla fine apparve agli undici mentre stavano a mensa e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore. L'aggiunta è molto severa nei confronti dei discepoli, e perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto resuscitato. Dopodiché il versetto 15 dice che però disse loro: andate in tutto il mondo. Vedete, un rimprovero, però allo stesso tempo una missione, una situazione un po' paradossale, ma evidentemente proprio su questo vuole insistere chi, catechista anch'egli, ha aggiunto questi versetti. È un rimprovero, sì, però nel contesto di quel rimprovero è confermata, anzi è attivata una missione di portata universale, che poi è la condizione che evidentemente già nelle primissime generazioni sperimentano coloro che hanno accolto l'Evangelo e ancora continuano a registrare l'impreparazione, l'inadeguatezza, l'insufficienza della propria corrispondenza e nello stesso tempo la responsabilità di prolungare la missione, che poi è la condizione in cui ci troviamo noi. Siamo sempre inadeguati rispetto alla novità evangelica, e d'altra parte siamo confermati nella responsabilità di prolungare la missione. Andate in tutto il mondo, predicate l'Evangelo. Bene, tra il versetto 14 e il versetto 15, vedete qui la nota ci informa, forse trovate anche nelle vostre Bibbie, c'è qualcuno che ha aggiunto, anche qui bisogna ricorrere a qualche codice riservato e collocato qua e là, che però è stato tutto studiato, tutti i codici e gli antichi testi papiracei per lo più, codice testo più solenne, i papiri sono pergamene. Il codice ha già l'apparenza di un libro come il nostro. Fatto sta che testi molto antichi naturalmente, ma che sono copiati e ricopiati nel corso del tempo, e quindi ci sono aggiunte lo studio della redazione del testo e di come è stato man mano variato qua e là, chi è intervenuto. È uno studio interessantissimo perché tutto quello che riguarda la critica del testo ha a che fare con la ricostruzione di come il messaggio ricevuto dall'inizio è stato ripreso, è stato riletto, è stato qualche volta corretto, ma per quale motivo, in quale contesto, a quale ambiente ci si riferisce, quale sensibilità, quale già intuizione teologica viene sottolineata mediante quella correzione, si aggiunge una parola, se ne toglie un'altra. L'edizione critica, ormai noi abbiamo a che fare con un'edizione critica del testo neotestamentario che è dotata di un valore scontato. Ogni tanto c'è qualche piccola aggiunta, ma è ormai il testo che sta a fondamento di tutte le traduzioni nel mondo del Nuovo Testamento. Bene, qui l'edizione critica ci informa che c'è un certo codice antico che tra il versetto 14 e il versetto 15 inserisce delle parole che adesso leggiamo. Versetto 14, rimprovero, e vedete, c'è qualcuno che ad un certo momento è intervenuto nell'accoppiatura del testo per dire: beh, bisogna giustificarli, poveretti. Costoro addussero a propria difesa. Dunque, vedete qui, si sono difesi, rimproverati da Gesù, però avevano motivo per, insomma, far valere anche le loro difficoltà, e si difesero così. Questo secolo di iniquità e di incredulità è sotto il dominio di Satana, il quale non permette che ciò che è sotto il giogo degli spiriti impuri concepisca la verità e la potenza di Dio. Rivela dunque fin da ora la tua giustizia. Vedete, notate, questo testo non è canonico, ma c'è stato qualcuno che è intervenuto dicendo: insomma, te la prendi con noi perché non abbiamo creduto, ma guarda che il mondo è allo sfascio, e piuttosto datti da fare tu. Notate, questa è proprio l'espressione di una fatica che è sperimentata nel corso delle generazioni da chi riconosce il valore di quel rimprovero. Certo, loro increduli, noi ancora molto in ritardo, ma insomma, perché tu non ti dai da fare? Se tu sei vivente, se tu sei risorto, se tu hai vinto la morte, allora perché il mondo va in malore? Che poi è una questione che si ripropone innumerevoli occasioni, chi non ha avuto a che fare con obiezioni del genere. E qui dicono: ecco, rivela dunque fin da ora la tua giustizia. Attenzione, prosegue il testo. Questo dicevano a Cristo, e il Cristo rispose loro. Vedete, c'è anche una domanda, la risposta all'obiezione. Cristo rispose loro: il termine degli anni del potere di Satana è colmo. Dunque, non si discute su questo. Satana è sconfitto. Non è che su questo si può tergiversare o si possono alimentare incertezze, non si può dubitare. Il tempo di Satana è colmo. Tuttavia, altre cose terribili sono vicine. Dunque, siamo ancora alle prese, dice il Signore rispondendo a quell'obiezione, situazioni dolorose, situazioni situazioni terribili, faticose. Ancora si prospetta lo svolgimento di una storia umana che passa attraverso vicende travagliate. E insiste: e io sono stato consegnato alla morte per coloro che hanno peccato, perché si convertano alla verità e non pecchino più, perché ereditino la gloria di giustizia spirituale incorruttibile che è nel cielo. E da qui riparte il versetto 15: andate in tutto il mondo. Dunque, perché non hai rivelato la tua giustizia? Te la prendi con noi che siamo increduli. E Gesù risponde: è vero, guardate, le cose vanno così, ma perché? Satana è sconfitto, ma ci sono ancora tanti motivi di travaglio, e travaglio doloroso, terrificante per certi versi nella storia umana, perché questo è un itinerario di conversione. Spiega: questo è un tempo di conversione. E questo è il tempo nel quale io sto operando, perché non il mondo sia condannato, ma il mondo sia redento, in modo che tutti coloro che sono partecipi di questo grande travaglio intraprendono finalmente quelle strade che li ricondurranno alla gloria della giustizia spirituale incorruttibile che è nel cielo, la gloria della giustizia. Vedete, perché lo bisogna dire, ma perché tu non dimostri la tua giustizia fin da ora? La giustizia che è nel cielo, dove si apre una prospettiva che passa attraverso la storia umana. Qui siamo nelle prime generazioni ancora, per quanto possiamo andare avanti di un paio di secoli, ma noi ci troviamo a affrontare questo stesso dilemma 20 secoli dopo, ed è una prospettiva di conversione che deve essere efficace in vista di quella giustizia che non è misurabile secondo i parametri della vicenda umana, ma è definita in rapporto alla vittoria gloriosa di colui che è passato attraverso la morte. E dunque vedete, sono il segno di come le pagine che adesso noi dobbiamo leggere sono state lette, rilette, meditate, interpretate, anche problematizzate, anche qua e là, ricevute consapevolezza di essere interlocutori sproporzionati rispetto alla sovraeminente ricchezza di rivelativa che questi testi comportano, la rivelazione di un mistero. Allora, torniamo indietro, da 14.1 fino a 16.8. Non ci vuole molto per ricordare che i primi versetti del capitolo 16, appunto da 1 a 8, vanno solitamente sotto il titolo il Vangelo della Resurrezione secondo Marco. E vedete, il racconto della passione, così come noi lo intitoliamo, dal 14.1 del nostro Vangelo fino a 16.8, è il racconto della passione, morte, resurrezione del Signore. È un unico racconto. E il fatto che questi versetti da 1 a 8 del capitolo 16 facciano parte dell'unico racconto già ci dà un segnale, ci fornisce un'indicazione preziosa per quanto riguarda la lettura integrale del testo, perché qui è veramente il mistero che noi ci siamo abituati a definire il mistero pasquale, il mistero della passione, morte e resurrezione del Signore. È il mistero di Dio che si è rivelato a noi attraverso la missione svolta dal Figlio, che ha portato a compimento l'opera redentiva fino a morire e risorgere. Guardando il testo vale subito la pena di suddividere la narrazione in sette sezioni. Naturalmente noi siamo qui per questo motivo, tutto il tempo disponibile leggiamo, rileggiamo, se riuscite nel corso di questa giornata già a dare uno sguardo così alla narrazione nel suo sviluppo lineare, tanto meglio, no? Man mano ci impratichiamo, ci apprendiamo dimestichezza, ma è vero che poi per noi è sempre importante il rapporto con il testo della lingua in cui è stato redatto, il greco, ma intanto anche la lettura, così come è disponibile a tutti in italiano, certamente sarà molto proficua. Sette sezioni che possiamo subito identificare. E la la narrazione che sta qui dinanzi a noi nel Vangelo secondo Marco in realtà ha svolto anche una funzione di orientamento per tutti gli altri racconti della Passione, cioè gli altri tre racconti negli altri Vangeli sinottici, Matteo, Luca e poi nel Vangelo secondo Giovanni. C'è uno schema di fondo che certamente fa capo anche negli altri racconti al racconto del Vangelo secondo Luca. È vero però che ogni evangelista poi smonta e rimonta le cose a modo suo, aggiunge, toglie la lettura comparata dei testi, eppure molto, molto istruttiva. Io ricordo che tanti anni fa facemmo qualcosa del genere al tempo di Totò, al tempo di Totò Santoro. Ma adesso mi è venuto in mente in questo ultimo periodo, il motivo per cui adesso sto chiacchierando, vi ho proposto e imposto di dedicare queste giornate alla Passione secondo Marco, di riprendere sul serio, passo passo, in rassegna queste pagine e analizzarle per quello che sarà possibile in maniera dettagliata, un lavoro, ma sono più che mai fiducioso circa il valore di fecondità che questo impegno comporta. Sette sezioni. Proviamo a passare in rassegna le pagine del racconto. Una prima sezione, capitolo 14, dal versetto 1 al versetto 11. Intitoliamo questa prima sezione Betania, Betania. Seconda sezione, dal versetto 12 al versetto 25. Intitoliamo questa seconda sezione Cenacolo, Cenacolo. Vedete, ogni sezione è caratterizzata da una certa unità di tempo. Poi verificheremo meglio come ogni sezione è costruita in base a uno schema che ci aiuterà a rivolgere l'attenzione lì dove l'Evangelista vuole attirarci. Seconda sezione, Cenacolo. Terza sezione, dal versetto 26 fino al versetto 52. Intitoliamo questa terza sezione Getsemani, Getsemani. Quarta sezione, dal versetto 53 fino alla fine del capitolo 14, ossia il versetto 72. Intitoliamo questa quarta sezione Sinedrio, Sinedrio. Voi capite bene, sappiamo tutti cos'è il Getsemani, sappiamo tutti cos'è il Sinedrio, il tribunale dinanzi al quale compare Gesù, dinanzi all'autorità giudaica. Quinta sezione, capitolo 15, dal versetto 1 al versetto 20 per metà, 20a. Se voi avete sotto gli occhi il testo, vedete, dopo averlo schernito lo spogliarono della porpora e rimisero le sue vesti, punto. E questa quinta sezione possiamo senz'altro intitolare Pretorio, e dire Pretorio significa il processo di Gesù davanti all'autorità romana, Ponte Pilato, Pretorio, fino qui. E seconda metà del versetto 20, e siamo alle prese con la sesta sezione, e arriviamo al versetto 39. Da 20b a 39, nel capitolo 15, sesta sezione, che possiamo senz'altro intitolare Golgota o Calvario. Golgota. Settima sezione, l'ultima, dal versetto 40 del capitolo 16, no, cosa ho detto, 15, fino al versetto 8, ecco, del capitolo 16, da 15:40 fino a 16:8, settima sezione, e diamo titolo a questa sezione, Sepolcro, Sepolcro. Betania, Cenacolo, Sinedrio, no, Getsemani, Sinedrio, Pretorio, Golgota, Sepolcro. Ecco, preparate una lavagna, potrebbe tornare inutile al momento opportuno. E vi do subito un'indicazione che riguarda uno schema letterario che il nostro evangelista utilizza. Non l'ha inventato lui, è relativamente frequente già nell'Antico, poi anche nel Nuovo Testamento. È uno schema letterario di tipo concentrico. Vedete, non c'è dubbio che la narrazione ha un suo svolgimento lineare, siamo abituati anche noi, è la Via Crucis, ha un suo svolgimento, passo passo. Infatti vi incoraggio ancora a rileggere queste pagine dall'inizio alla fine, come siamo soliti, ma man mano ci renderemo conto di come la costruzione risponde a una logica di tipo concentrico, e cioè c'è una relazione tra la prima e la settima sezione, tra la seconda e la sesta, tra la terza e la quinta, e la quarta sezione è quella centrale. Per adesso prendete per buona questa considerazione, è tutto da verificare, uno schema concentrico. Vi ripeto, fenomeni del genere sono strutture letterarie usate in altri testi, e strutture letterarie qualcosa usate anche con molta abilità retorica e altre volte in maniera un po' più grezza, ma le cornici sono molto importanti. In tanti testi voi riscontrate che il testo è, vedete, noi siamo abituati al fatto che c'è un grafico che, stampando una pagina, ha messo delle punteggiature da qualche parte, un grafico, e poi ha diviso i paragrafi con uno spazio, è il mestiere del grafico. Ma in un'opera letteraria che risale alle possibilità degli antichi, vedete, un brano spesso viene identificato per come la stessa parola compare all'inizio e alla fine. È un fenomeno di inclusione, e allora eccoci, si rende conto di avere a che fare con un paragrafo, ma appunto il grafico non è intervenuto, non c'era il grafico, però appunto fenomeni del genere che poi comportano qualche volta anche degli incroci, delle connessioni, dei contatti, degli agganci, come la parola che conclude un brano magari si ripropone in un altro brano. Questo da qualche anno stiamo leggendo, stiamo constatando con alcuni di voi nella lettura del Salterio. I salmi, che sono 150 e sembrano così buttati spesso su questo tapis roulant di testimonianze oranti in maniera indiscriminata, poi ci accorgiamo che sono connessi, che sono concatenati, che sono agganciati, che sono parte di un discorso, che c'è un discorso che cresce. Beh, tutto motivo per dedicare il lavoro di una vita a queste cose. Noi dedichiamo 4 giorni e comunque vedete, questi artifici letterari non sono estranei al messaggio, sono in funzione del messaggio, per cui entrare dentro al funzionamento di questi artifici letterari, chiamiamoli così, questa metodologia redazionale, significa essere aiutati a entrare in contatto con il messaggio così come l'autore ce lo vuole offrire. Allora, vedete, uno schema concentrico. E in più avremo modo di constatare che questo schema concentrico si ripropone all'interno di ogni sezione. Sette sezioni, guarda caso, proprio sette, no? Non è che è una cifra banale, insignificante, sono sette. Tutto quello che ha a che fare con uno schema settenario, ha a che fare con una proposta che in sé vuole essere completa, vuole essere esauriente, vuole essere soddisfacente in modo da essere poi adeguata a valere come riferimento per tutto quello che materialmente non è inserito nello schema, ma il schema settenario diventa un criterio interpretativo di tutto quello che riguarda la realtà complessa del mondo, le esperienze della nostra esistenza umana, nella varietà dei casi, ma c'è un criterio interpretativo. Ecco, lo schema settenario vuole realizzare una completezza in sé che diventa criterio interpretativo del reale in tutte le sue sfaccettature. Ma all'interno di ogni sezione c'è uno schema concentrico, e all'interno di ogni sezione, vedete, noi man mano, con qualche accorgimento, saremo in grado di individuare che il testo è costruito in maniera tale da collocare due quadri laterali a fare da cornice a un quadro centrale. Sono tre quadri in ogni sezione, due quadri o quadretti, ma però ci sono delle variazioni a questo riguardo, ma anche queste fanno parte della abilità compositiva dell'autore, due quadri laterali e un quadro centrale. E così vedete ogni sezione, e in più delle articolazioni nel rapporto tra una sezione e l'altra. E allora, come i quadri laterali all'interno di una sezione ci forniscono spunti che ci consentono di ritrovarci introdotti nel quadro centrale della sezione successiva, e a questo riguardo, vedete, non basteranno 4 giorni per trovare che il testo offre innumerevoli possibilità di letture che aprono dinanzi a noi orizzonti sempre più ampi, proprio per questa connessione, per questo intreccio, per questa moltiplicazione di suggerimenti. E tutto confluisce all'interno di un unico grande disegno rivelativo, il mistero di Dio. Sapete, è come avere a che fare, mi è capitato di dirlo anche altre volte, con quelle grandiose pale d'altare che sono in certe chiese antiche, produzioni pittoriche di grandi autori, tanti quadretti con un quadro centrale, e i singoli quadretti valgono per se stessi, ogni quadro ha a che fare con un episodio, per esempio, della vita di un santo o cose del genere, ma poi sono in connessione tra di loro, allora si scopre che ci sono degli schemi, che ci sono dei disegni, i quadri disposti sulla fiancata laterale della pala, oppure gli incroci, e poi i richiami tra i... E poi le cornici, anche le cornici sono importanti, anche le cornici, grandi cornici, piccole cornici. E noi abbiamo a che fare con uno straordinario politico, letterario, catechetico, teologico. Ecco, sette sezioni. Per avviare il nostro lavoro, vorrei subito e così anche nel seguito della mattinata, dare uno sguardo alla cornice ampia del racconto, alla prima sezione e alla settima. Uno sguardo, perché poi ritorneremo in maniera più dettagliata. La prima sezione, ricordate, si intitola Betania. La settima sezione si intitola Sepolcro. Voi direte: cosa c'entra Betania con il sepolcro? Beh, intanto notate un particolare, ne siamo già informati. Nella prima e nella settima sezione compaiono personaggi di genere femminile. Nella prima sezione Betania, nella settima sezione sepolcro, personaggi di genere femminile. Nel Vangelo secondo Marco personaggi femminili sono già comparsi, non molti a dire il vero, però comparsi, anche hanno assunto dei significati niente affatto trascurabili, non molti. Nel racconto della Passione notate, da Betania al sepolcro già scopriamo che c'è un imparentamento dovuto al fatto che compaiono figure femminili, mentre nelle altre pagine non sono personaggi maschili. È vero che compare un personaggio femminile nella sezione quarta, tanto per intenderci subito, prendete in mano il testo, sezione quarta, siamo nel Sinedrio, capitolo 14, versetto 56, no, cosa c'è scritto? 66. Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una serva del sommo sacerdote, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo fissò e gli disse: anche tu eri con Gesù di Nazaret? Ma quegli negò: non so, non capisco quello che vuoi dire. Uscì e il gallo cantò, e la serva, vedendolo, cominciò a dire: ma costui è di quelli. Dunque nella quarta sezione compare una figura femminile anonima, questa serva che riconosce Pietro in quanto anche egli è Galileo, in quanto è stato uno dei seguaci di Gesù di Nazaret, e così lo presenta al pubblico, e lui è di quelli. Una donna, figura femminile qui. Poi sappiamo come vanno le cose, ma ritorneremo considerare in modo più attento questa sezione e rileggere queste pagine. Fatto sta, vedete che da Betania al sepolcro il racconto della Passione conferisce un ruolo certamente qualificato a figure femminili. Poi, guarda caso, si incontra un'altra figura femminile nella sezione centrale, Sinedrio. Va bene, cosa succede? Torniamo indietro qualche minuto, poi ci fermiamo, così riprendiamo un po' di fiato e riprenderemo in mattinata, il pomeriggio. Capitolo 14, dal versetto 1 al versetto 11. Vi parlavo di due quadri laterali che contengono il quadro centrale. Primo quadro, o quadretto, che dir si voglia, versetti 1 e 2. Mancavano intanto due giorni alla Pasqua e agli azimi, e i sommi sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di impadronirsi di lui con inganno per ucciderlo. Dicevano infatti: non durante la festa, perché non succeda un tumulto di popolo. Ecco, primo quadro. Siamo a Gerusalemme, due giorni prima della Pasqua. arriverà il momento in cui ci accorgeremo che quando le donne vanno al sepolcro siamo alle prese con una data che coincide con 2 giorni dopo Pasqua, 2 giorni prima, 2 giorni dopo, ma se ne parlerà più tardi. Intanto festa di Pasqua, gli azimi, e a Gerusalemme ci sono coloro che hanno già deciso che Gesù deve morire. Gesù deve morire. La decisione è stata presa. Sono le autorità di Gerusalemme. Si tratta di trovare il modo, ma Gesù è ormai condannato a morte. Bisogna stabilire la data, bisogna trovare l'occasione propizia in modo tale da non provocare un tumulto di popolo. Se voi spostate lo sguardo al versetto 10 e versetto 11, due versetti che chiudono la sezione, l'altro quadro laterale, l'altro quadretto, leggiamo: allora Giuda Iscariota, uno dei 12, si recò dai sommi sacerdoti per consegnare loro Gesù. Dunque c'è qualcun altro a Gerusalemme che è consapevole del fatto che Gesù sta per morire. Quelli all'udirlo si rallegrarono e promisero di dargli del denaro, ed egli cercava l'occasione opportuna per consegnarlo, Gesù. Dunque le autorità di Gerusalemme hanno deciso: c'è qualcun altro che è pronto ormai a corrispondere, a aderire, a fare sua questa stessa decisione consegnando Gesù. Il caso di Giuda, notate, Giuda identificato, come è perfettamente comprensibile, in quanto è uno dei 12 che si recò dai sommi sacerdoti e propose la sua collaborazione, e quelli reagiscono ben contenti. Notate, si tratta di trovare l'occasione, è quello che già leggevamo nei primi due versetti. C'è di mezzo la promessa di dargli del denaro. Rimane un punto interrogativo. La decisione è presa. Rimane un punto interrogativo. Ma quanto costa? Quanto costa? E voi ricordate senz'altro che nel Vangelo secondo Matteo, a questo proposito, si parla dei 30 denari. Sì, 30 denari, che tra l'altro è una citazione che viene dal profeta Zaccaria, ma 30 monete è il prezzo che si paga per comprare uno schiavo, 30 denari. E poi ricordate nel giorno secondo Matteo Giuda che non vuole tenere con sé quella somma di denaro e va a gettarla nel cortile del Tempio. Matteo, qui no. Quanto costa? Si sa. Quanto costa? Rimane un punto di vista. Quanto vale la vita di un uomo che è condannato a morte? Quanto vale la vita di un uomo condannato a morte? Vedete, questo interrogativo adesso avvolge il quadro centrale. Nel quadro centrale compare una donna che rimane anonima e che compie un gesto. Adesso ci fermiamo per qualche momento e poi ne parliamo. Ci fermiamo alle 10:30, riprendiamo, Tanto se voi volete sistemarvi, potete farlo. Thank you.